nel viaggio senza fine dell'assenza con Federico Cabrocchi e Chiara Albicocco.
Ecco, Cabrocchi sono io.
Ciao Federico Cabrocchi, e lei è Arianna, la nostra più giovane ascoltatrice, solo 4 anni, e la sua mamma ci ha inviato questo audio e lo useremo un po' di volte, tutta l'estate.
Sì. Allora, i titoli della trasmissione di oggi: l'automobile la si può progettare per i diversamente abili ormai.
E poi vi diamo qualche consiglio di lettura, qualche lettura da portare sotto l'ombrellone. Partiamo da un libro, L'evoluzione ovunque, un po' guardare il mondo con gli occhi di Darwin, e poi basso tizi all'ascolto, puntate le orecchie perché c'è un libro scritto apposta per voi.
E poi voi subacquei potete partecipare ad una ricerca del CNR in Mar Rosso.
Partiamo!
Senti Chiara, non so se sei d'accordo, ma soltanto 20 anni fa, 25 anni fa, va, tiriamola un po' più lunga, se fosse stato messo in circolazione, come avviene adesso, questo dispositivo che c'è nelle automobili per vedere se uno si addormenta,
sì,
il maschio guidatore, soprattutto italiano, l'avrebbe visto come un'offesa, come io mi addormento mentre sono al volante. Ecco, invece adesso sta arrivando, e ce n'è infinità di altre cose,
di altre tecnologie che possono in qualche
arrivati
modo aiutare, coadiuvare, sì, la guida, e magari non vengono viste.
Pensa alla famosa diatriba: le donne non sanno parcheggiare.
E certo, e allora adesso... gli abbiamo fatto il parking assist.
E adesso però arrivano le automobili, anche quelle grosse,
che se ne
parcheggiano, da sole. Cioè l'automobile sta completamente cambiando come oggetto, e dall'essere quella roba che oggettivamente era un po' strana, no? Cioè sempre qualcosa che aveva a che fare con la Formula 1, anche se era la 500 che si truccava abbassando i pistoni, e invece adesso diventa un oggetto che è di totale servizio, deve creare comfort, creare sicurezza moltissimo.
Prima forse si cambiava tanto all'esterno, quindi la carrozzeria, il design, e molto poco all'interno, invece adesso c'è molta attenzione anche per l'interno.
E poi la macchina è andata in rete. Salutiamo il nostro ospite, Furio Grammatica. Buonasera Grammatica.
Buonasera,
benvenuto.
Buonasera a tutti.
Lei è responsabile dell'innovazione tecnologica nel mondo biomedico per la Fondazione Dognocchi. La Fondazione Dognocchi, okay, diciamolo, è uno degli enti di ricerca, in particolare su tutte, come si può chiamare, su tutta la produzione di strumenti per la disabilità. E lei sta iniziando, insomma, perché certo siamo ai primi passi, a vedere in che modo, se questa automobile si apre alla funzione di servizio, può diventare qualcosa anche che finalmente tiene conto delle diversità,
certo,
fra le persone
fisiche, certo,
e quindi anche la disabilità. Cos'è,
certo,
che ci può dire?
Ma intanto anche se, come diceva lei, noi non in questo momento siamo più rivolti a tecnologie di diretto utilizzo come la robotica piuttosto che la realtà virtuale nel mondo della riabilitazione, del riavvicinamento e la reinclusione sociale, uh-huh, di coloro che hanno subito un danno, l'occhio è sempre vigile sulle tecnologie che possono essere contemporaneamente sia design for all, sia utili per far sentire le persone che hanno subito una qualche, diciamo, conseguenza di malattie o, insomma, di menomazioni,
un danno grave
o mediamente grave, quindi che siano in qualche modo considerate disabili nel modo più moderno di questa accezione. Cioè disabili vuol dire che non sono responsive a sufficienza a causa del danno a quanto l'ambiente attorno sia demanding per loro, quanto sia importante per loro. Allora, da una parte c'è la cura, dall'altra c'è il fatto che le tecnologie devono aiutare a vicariare questa funzione mancante, quindi riportare tutti a livello.
Certo, e rendere confortevole, insomma, per tutti lo stesso strumento, in questo caso l'automobile.
Proprio per questo l'automobile è uno degli strumenti che tutti noi usiamo, un po' come il cellulare, un po' come il computer, quindi per noi è uno strumento sotto attenta osservazione nelle sue evoluzioni, proprio per questo motivo.
E come potrebbe diventare?
Allora, sicuramente ci sono già annunciati dalle grandi case automobilistiche, oppure già presenti a bordo, soluzioni in grado di misurare alcuni parametri vitali. Su questo siamo ancora a un livello un po' meno avanzato. Leggevo proprio giorni fa di un progetto europeo, in pratica è possibile misurare attraverso il sedile una cintura di sicurezza grazie all'uso di tessuti intelligenti, misurare, dicevo, la frequenza cardiaca e la respirazione e metterle in correlazione con lo stato di affaticamento o di sonno del conducente.
Quindi qualora si rilevasse in qualche modo un'anomalia nella respirazione, nello stato di salute, esatto, ecco, la macchina in qualche modo risponderebbe.
Ecco, ma questo grammatica serve per tutti, può servire per tutti, ma magari potrebbe consentire che persone con, per esempio, una situazione cardiovascolare critica possono pensare di andare in un'automobile perché sono monitorate?
Sicuramente sì, ma per essere più specifico nel tema che le chiedi, io vorrei farle quattro esempi di quattro tecnologie che mi piacerebbe immaginare, mi chiedo perché non ci sia,
quindi
magari arriveranno. Una potrebbe essere, sembrano semplici, ma poi realizzare non è così banale, l'interazione tra l'auto e eventuali protesi, ortesi o ausili indossati semplicemente dal guidatore o da un passeggero. Quindi l'auto che è in grado di rendersi conto, opportunamente programmata, del rendersi conto della presenza a bordo del passeggero che ha
un arto artificiale, per esempio. E che cosa potrebbe fare però? Una volta rilevato o comunicato, diciamo, all'auto?
Ma intanto, se questi arti sono fatti per vicariare l'arto normale, per esempio una mano con degli ausili aggiuntivi per aiutare a piegare meglio piuttosto che a combattere situazioni di spasticità nella mano, l'auto potrebbe per esempio essere attenta a fare il check-up di questo arto, se gli arti comunicassero, no? In cui se l'auto si rende conto che la mano destra che deve manovrare il cambio è un arto di tipo bionico e ha un problema, l'auto può aumentare il livello di attenzione sulla manovra del cambio.
Ci faccio capire bene, cioè la manovra del cambio diventa più agevole, diventa un po' più sensibile,
oppure potrebbe semplicemente esserci una segnalazione verso il conducente dicendo attenzione, segnale d'allarme, c'è un problema, viene inviato un messaggio di failure, di allarme da parte del tuo arto, quindi ti conviene accostare e risistemare il tutto, ecco.
Certo, perché la protesi potrebbe avere un problema di cui il portatore non se ne accorge.
Non si accorge, per esempio. Okay. Un'altra possibilità, sembra una banalità, ma una fonte di ricarica universali per device di ausilio al passeggero, per esempio di tipo ICT, che potrebbero essere di grande utilità per il passeggero, per esempio, che sente poco piuttosto che ha qualche problema di orientamento, e per lui le device sono una cosa fondamentale.
Potrebbe essere anche una tecnologia relativamente semplice, insomma il classico accendisigari con un'uscita diversa,
tutti i fili dappertutto con l'accendisigari.
La terza.
Una terza cosa potrebbe essere quella che chiamo comunicazione aumentativa, cioè il passeggero e il guidatore si possono comunicare meglio tra loro oppure con l'esterno, in caso di difficoltà per esempio di udito o qualche volta difficoltà di eloquio, e quindi in questo senso per esempio supponiamo che uno debba comunicare con la centrale operativa in caso di incidente piuttosto che cose del genere, ma anche in casi meno gravi l'automobile potrebbe aiutare in questo.
Una sorta di messaggistica preregistrata, una cosa così.
Sì, poi stavo anche pensando addirittura a una persona che sta guidando ma ha un calo di voce totale.
Esatto, per esempio.
Quindi di quelli repentini, certo.
Certo, e la quarta è ultima, che è una specie, lasciatemi dire questa definizione un po' particolare, un cerchio chiuso, diciamo, un ciclo chiuso tra il cruise control, specie di guida automatica dal punto di vista della velocità, no? Però diciamo più che cruise control proprio sul setting della guida più sportiva.
Cioè sull'impostazione della guida, lei vuol dire?
Sì, tra l'impostazione della guida e il rilevamento delle reazioni emotive del conducente. Che può essere basato su elettrocardiogramma, elettromiogramma, che è semplice, basta avere un braccialetto al polso,
cioè se uno non è in forma non può fare una guida sportiva.
Non solo, facciamo l'esempio dell'anziano che non accetta di essere anziano, quindi non parlo di un disabile in senso stretto, anziano che non accetta di essere anziano e non accetta di avere più, e ce ne sono tanti, credo che ognuno di noi ne conosca, e non accetta di avere più di non avere più le capacità di una volta. E quindi si arrabbia con gli altri e guida malamente, urla in macchina, sbatte le mani sul volante, fa tutte queste cose, no? Perché non ce la fa più. Ma sapete quanti incidenti sono provocati semplicemente da accessi di rabbia delle persone da questo punto di vista, anche non controllata? Visto che questi accessi di rabbia sono facilmente rilevabili da una serie di parametri ambientali, come quelli che vi ho detto, suoni, urti, controparti di
voce alterate,
voce alterata, eccetera, eccetera, l'idea della macchina che si imposti su una guida più fluida e semplificata in quei momenti, secondo me, sarebbe un'idea che metterebbe a posto molte situazioni.
Riduce la velocità a 60 km orari e a quel punto, se uno sbatte le mani, perlomeno va piano.
Vai a farti una camomilla, cioè, no, parte il messaggio.
Anziché il caffè, no? Esatto. Già alcune macchine avvertono per il caffè, magari possono avvertire per una camomilla. No, al di là del ridere, ecco, certo. Credo che la tecnologia oggi sia pronta per rilevare molta delle nostre capacità di comportamento, anche quando abbiamo delle limitazioni non volute.
Ci ha dato un quadro abbastanza ampio, con degli esempi delle tante cose che si potrebbero fare.
Sì, molto concreti.
Furio Grammatica, grazie e buon lavoro, buona ricerca.
Grazie a voi, arrivederci.
Quindi niente di più coerente che le notizie dal traffico.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Con Marco Ferrari, Chiara, cosa facciamo? Lo salutiamo subito?
Direi di salutarlo.
Ciao, Marco.
Bentornato.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Marco è un amico nonché giornalista di scienza, scrive per Focus e oggi abbiamo qui tra le mani la sua ultima fatica. Con Marco spesso ci raccontiamo storie bizzarre di evoluzione, di animali e così via, e giustamente ha appena scritto un libro che si chiama L'evoluzione è ovunque, vedere il mondo con gli occhi di Darwin, edizioni Codice.
Questo tuo libro però ha uno scopo ben preciso, cioè far vedere come questo modello di funzionamento che è l'evoluzione, ovvero dove ci sono tante specie di, possiamo dire anche tanti oggetti che sono in relazione con loro e quindi sono veramente tanti e evolvono per via di questa vicinanza, beh, non è solo per le specie animali, ma per esempio io e Chiara mi ricordo che una volta abbiamo parlato per gli elettrodomestici, ma non è una follia,
sì,
no?
Le leggi dell'evoluzione praticamente regolano non solo quell'animale,
no, anzi regolano praticamente un po' tutto il mondo. Io nel libro faccio molto esempi, dalla medicina all'agricoltura alla conservazione della natura, eccetera. Possono, diciamo che è un algoritmo che può essere spiegato, applicato alla spiegazione di molta parte del mondo che ci circonda.
Allora, tu qui adesso ci fai un solo esempio che riguarda, se non sbaglio, musica, arte.
Cioè, sì. Parliamo dell'evoluzione in maniera diversa da quella che gli ascoltatori di Mebius sono abituati.
È un esempio che mi ha preso molto, gli ho dedicato l'intero ottavo capitolo perché mi sembrava la cosa più curiosa e interessante, cioè la cultura come adattamento. Adattamento, cioè un qualche strumento, qualche mezzo che l'uomo come specie utilizza per sopravvivere e per, come dicono gli evoluzionisti, portare avanti i propri geni. Una prospettiva abbastanza nuova che vede appunto la musica come utilizzata nelle tribù per vari scopi, da scopi sociali a scopi di gruppo nel senso che serve per tenere unito il gruppo, così come la letteratura, cioè quello che gli inglesi chiamano storytelling, cioè la creazione di storie, di narrative, serve per tenere unito il gruppo e nello stesso tempo cercare di combattere le narrative degli altri gruppi.
Quindi Marco, le specie in questo caso sarebbero le storie diverse di etnie storiche diverse che si combattono, chi riesce a sopravvivere come storia e chi invece scompare?
Potrebbe essere questa una visione per cui queste storie vengono viste come dei nemi, cioè il corrispondente culturale dei geni.
Ma la musica e la letteratura sono un po' viste come, non so, delle caratteristiche evolutive, come può essere appunto l'evoluzione di un arto piuttosto che di un becco, cioè sono proprio delle caratteristiche che tu nel tuo libro descrivi come peculiari per ovviamente una specie o una popolazione.
Le cose stanno così, cioè è un metodo, un mezzo, un adattamento, come dicono appunto gli evoluzionisti, fisico o un comportamento che viene utilizzato dalle specie animali, per animali in questo caso dall'uomo, per riuscire a portare avanti la propria discendenza.
E poi le tradizioni dei più forti, dei più efficienti effettivamente
vengono tramandate, resistono.
Hanno finito per non superare e sconfiggere quelle di altri.
Certo, adesso vado contro il mio interesse, diciamo così, però molti studiosi di scienze umane dicono non è così, è proprio stata la cultura, quindi una caratteristica totalmente diversa da tutto quello che succede nel resto del mondo naturale, che ci ha permesso di elevarci, tra molte virgolette, dal resto del mondo, e questa cultura è una proprietà totalmente umana che non sottostà alle leggi di Darwin. Io non sono d'accordo, non sono del tutto d'accordo, e spero nel capitolo di essere riuscito a spiegare come sta la dieta.
Del resto hai iniziato il capitolo appunto con una citazione di un'autobiografia di Darwin che dice: se vivessi un'altra vita avrei come regola quella di leggere poesie e ascoltare un po' di musica una volta alla settimana, quindi esatto. Direi che tutto torna. Va bene, ricordiamo il titolo del libro, L'evoluzione è ovunque, Codice Edizioni. Ciao Marco Ferrari, grazie, buone vacanze.
Ciao, tutti, ciao Marco. Grazie. È estate e quanta gente va sott'acqua nel Mar Rosso?
Penso migliaia, molta, non solo d'estate, devo dire, è vero. Il Mar Rosso si presta veramente tutto l'anno, però tanti ascoltatori staranno partendo in questi giorni, senz'altro.
Ed è in questo momento che si svolge una ricerca importante dell'Università di Bologna. Abbiamo qui ospite Simone Branchini. Buonasera Branchini.
Buonasera.
Ricercatore dell'Università di Bologna e del gruppo di ricerca Marine Science, cioè scienze marine.
Che vi deve dare una raccomandazione proprio per voi che state partendo o che ci state ascoltando da là. Simone.
Esattamente, il nostro gruppo di ricerca porta avanti un progetto che si chiama SPE, Scuba Tourism for the Environment, che è rivolto ai turisti che si recano in vacanza nell'area del Mar Rosso, sia nelle più note aree dell'Egitto, ma anche dalle quelle meno frequentate come il Sudan e lo Yemen. In particolare, come avete detto voi prima, è rivolto ai turisti, in particolare subacquei e snorkelisti, ovvero le persone che visitano le scogliere coralline immergendosi in profondità con le bombole o semplicemente nuotando in superficie con maschera o boccaglio.
A voi interessano prospezioni che vanno da che profondità fino alla superficie?
I nostri turisti sono appunto turisti, quindi sono persone che fanno questa attività in modo ricreativa, quindi dalla superficie fino ai 30-40 metri, che sono i limiti classici per la subacquea ricreativa.
Il massimo per non professionisti.
Sia snorkeling che subacquea. E cosa volete sapere da queste persone? Cioè, ovviamente che specie incontrano, quali tipo di pesci, crostacei, insomma, incontrano, e voi cosa ne fate di questi dati, ovviamente importanti perché sono una mole anche grossa?
L'obiettivo è quello di monitorare la biodiversità delle scogliere coralline. Chiediamo appunto ai turisti subacquei snorkelisti, attraverso una semplice scheda di rilevamento che viene compilata subito dopo l'immersione e su cui sono rappresentate alcune delle principali specie marine del Mar Rosso, che coprono tutta la catena alimentare, quindi parliamo dai semplici coralli fino ai pesci, tartarughe, squali e delfini. E compilando questo questionario, i subacquei snorkelisti ci dicono quali e quanti di questi organismi hanno rilevato durante l'escursione.
Poi sono pesci talmente belli, talmente riconoscibili per i colori, per le forme, che appunto non è complicato riconoscerli, giusto?
Però insomma non hanno bisogno di un manualetto impermeabile che si portano giù, no? Cioè sono...
No, esagerato, no, no. Federico.
No?
Quello che cerchiamo di fare noi è proprio quello di evitare di modificare la loro immersione o la loro escursione in mare. Quindi loro durante... Noi facciamo un briefing pre-immersione, sì, in cui gli spieghiamo come funziona il progetto, quali sono i metodi e gli obiettivi, e gli facciamo vedere il questionario, così loro vedono già quali sono gli organismi, che sono una settantina, che però appunto sono molto semplici da riconoscere, quindi fino ad entrare in acqua loro sanno a quali organismi devono prestare attenzione. Poi fanno la loro immersione come avrebbero sempre fatto, va e bene, quando finiscono, subito pochi minuti dopo l'immersione, compilano il questionario dicendo quali di questi organismi.
Per esperienza sono talmente davvero belli, il pesce leone, il pesce pagliaccio, e talmente riconoscibili che quando torni su sei talmente gasato che te li ricordi sicuramente, giusto?
Esatto, va bene. Impresso in mente.
Per avere tutti i dettagli, quale sito internet?
Allora, il nostro sito internet è www.steproject.org. Chi
STE Project, esattamente come scritto, STE.
STE Project con la I lunga, che è progetto in inglese, .org.
Project.
Ok.
.org.
Quindi aiutiamo la ricerca, ecco, anche quando siamo al mare, sul Mar Rosso.
Ma è molto divertente.
È una ricerca divertente.
Grazie Branchini, buon lavoro. Poi ci dice quanti pesci pappagallo hanno tirato fuori.
Abbiamo contato.
Esatto.
Certo.
Pappagallo, ci basta il pappagallo.
Grazie.
Il pappagallo, va benissimo.
Buon lavoro allora.
Arrivederci.
Grazie a voi, buonasera, arrivederci.
Dunque, Chiara, una persona serissima, attualmente professore emerito all'Università di Trieste, dove aveva la cattedra di teoria dell'informazione,
che risponde al nome di
Giuseppe O. Longo,
sì,
una persona che noi abbiamo sentito altre volte, con la quale abbiamo un ottimo rapporto di amicizia, e che tra l'altro è anche un autore di pièce teatrali che hanno spesso a che vedere con la scienza, ha scritto Alcibiade.
Una suite per bassotto.
Che è il suo.
Eh certo, e c'è anche la foto.
C'è anche la foto in copertina, quindi sembra proprio che abbia perso la testa, però è un testo di, in cui ci sono dei, dei temi di tipo etologico, solo che sono tutti diretti verso il suo bassotto. E per analizzare questo problema e anche un altro che probabilmente ci sta dietro, abbiamo il nostro amico Giorgio Vallortigara.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi.
Buonasera, allora, un grande ricercatore in neuroscienze, in particolare in attività di ricerca comparata animali e umani.
Beh, l'abbiamo spesso sentito, gli ascoltatori lo conoscono, abbiamo parlato con lui di pulcini, di scimpanzé, esatto, di un sacco di altri animali.
Su questo libro davvero molto tenero, ma che ha dentro una descrizione accurata del, del bassottismo, cosa ci può dire Vallortigara?
Prima di tutto che è un libro bellissimo, commovente, perché naturalmente il rapporto di affezione, insomma, che lega Pino Longo al suo cane, come dire, è descritto così bene, in maniera così, così tenera, come, come dicevate voi. Ed è interessante anche da un punto di vista scientifico, perché c'è dietro questo tema: come mai noi ci rapportiamo così bene con i cani, o al contrario, come mai i cani si rapportano così bene con noi, con gli esseri umani, dal punto di vista della capacità di comprendersi, di capirsi. C'è un piccolo test che io invito gli ascoltatori a fare.
Vai,
se hanno voglia.
Sì, facciamolo.
Ed è questo: si prendono due secchi chiusi, coperti, e in uno si mette qualche cosa di molto interessante per un cane, e poi si prova a indicarlo con un dito, oppure anche non indicarlo, semplicemente guardare quale dei due è quello giusto.
Sì.
E i cani, i bassotti, ma anche altri cani di altre razze, immediatamente capiscono il trucco e vanno nel posto indicato dal padrone.
Si fidano.
Subito capiscono il segnale comunicativo umano, per esempio un dito indicato, oppure anche la direzione dello sguardo. Se, ed è stato fatto, si prova a fare questa cosa poi con gli scimpanzé, che sono molto più vicini a noi geneticamente, che hanno fama di grande intelligenza, ci vuole un sacco di prove perché possano imparare questa cosa qua.
Ma pensa tu.
E come la spieghiamo? Cioè, non può essere una cosa innata, perché siamo così distanti come specie.
Non può essere innata, effettivamente, perché se fosse così sarebbe presente anche nei progenitori dei cani, per esempio nei lupi. E invece si è visto che i lupi non sono capaci di leggere i segnali umani, anche quando sono stati allevati dagli esseri umani. Quindi è qualcosa che è comparso piuttosto recentemente nella specie domestica, quindi diciamo 10-15 mila anni fa, quando si suppone i lupi grigi si sono, hanno dato origine alla specie domestica del cane. È un risultato del processo di domesticazione. E questo cambiamento sembra essere essenzialmente una conseguenza di un cambiamento che è avvenuto a livello emotivo-motivazionale piuttosto che cognitivo in senso stretto.
Insomma, culturale proprio. Tornando ad Alcibiade, fra tutti i cani il bassotto non è certo, ha una sua forte singolarità, e anche il possessore del bassotto. C'è un movimento che è il bassottismo. Potremmo pensare che l'umano, l'uomo che ha il bassotto e viceversa, sono quasi come coevolutive, no?
Direi. Si siano scelti,
sì, cioè,
evolutivamente.
Certo. E da questo libro il bassottismo emerge, quindi noi possiamo certamente dire che chiunque abbia un bassotto se lo può leggere con grande piacere. Però secondo te c'è anche una deviazione del bassottista?
Beh sì, c'è questo aspetto, il professor Longo non me ne vorrà perché è un uomo, come dire, di grande intelligenza e di spirito, però quello che a me piacerebbe sapere, che meriterebbe di essere un po' indagato, è quanto di quello che i possessori di cani leggono nel comportamento dei loro animali in termini di capacità mentali, di affettuosità, eccetera, sono cose che ci stanno davvero nella mente dei cani, e quanto è invece qualche cosa che sta nelle nostre menti.
Interpretazioni anche, nell'umanizzarli un pochino.
Assolutamente, li antropomorfizziamo, ma siamo sicuri che è così? Perché, ma se io disegno sullo schermo di un calcolatore un triangolino e un cerchio, vecchiolino e li faccio muovere in un certo modo, le persone immediatamente leggono una storia in quello che avviene, e questo avviene precocissimamente. Ci sono esperimenti fatti sui bambini di pochi mesi in cui loro vedono un filmato in cui c'è un triangolino che cerca di salire una montagna, a un certo momento arriva un cerchio cattivo che lo spinge giù, oppure arriva un quadrato buono che invece li aiuta, poi si fa vedere il cerchio e il quadrato ai bambini e si dà loro la possibilità di scegliere. I bambini scelgono l'oggetto geometrico che si è comportato bene.
Quindi tu dici, se addirittura c'è a disposizione un bassotto, proprio ci roviniamo.
Nel caso del bassotto ci leggiamo un sacco di capacità mentali, di sentimenti, stati d'animo, anche, ecco, e di sentimenti, certo.
Giuseppe O. Longo, Alcibiade, una suite per bassotti, edito da Il Cerchio, iniziative editoriali.
È un libro, lui dice, un libro d'amore verso il suo cane. Sì, sì. E va bene, allora noi invece ringraziamo il professor Vallortigara per l'interpretazione etologica complessa del bassottismo. Grazie, professore.
Buon lavoro. Grazie a voi.
Chiudiamo Möbius con una comunicazione che riguarda un'altra trasmissione.
Sì, forse gli ascoltatori ormai lo sapranno, ma noi lo ricordiamo perché già da questa settimana Foodlab, che è la nostra nuova avventura, una trasmissione dedicata alle tecnologie dell'alimentazione, del cibo e dell'agricoltura, va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 15 e poi anche nel weekend, il sabato alle 15 e domenica per i mattutini alle 7 e 10 del mattino oppure alle 14. Comunque trovate tutto sul sito di Radio 24.
Foodlab, allora seguiteci.
E invece Möbius si conclude qui, quindi buona settimana a tutti
e a tutte.